Continuando e ricominciando, perché questa radio non ha mai smesso a parlare di sci, e questa è una settimana con tantissime iniziative davanti a tutti i sci d'Italia, sia a Modena che a Roma questa domenica, che oggi pomeriggio a Torino, e per l'appunto siamo in collegamento con un compagno di Macerie. Pronto? Ciao, ci senti?
Sì,
volevamo lanciare con te l'appuntamento di oggi pomeriggio in solidarietà ai compagni, insomma, che sono stati denunciati. Ricordiamo, se ti va di ricordare un po' la vicenda.
Sì, allora giovedì scorso la polizia ha fatto irruzione a casa di un compagno e poi si è piazzata fuori da varie altre case occupate e per arrestare quattro compagni. Poi per fortuna sono riusciti ad arrestare soltanto tre, e a due hanno dato altre misure. La ragazza francese è stata cacciata, ha avuto il divieto di dimora, non può stare in Italia, e un altro compagno che non era di origine torinese pura l'ha rimandato verso casa dei genitori in un'altra regione, e quindi degli arresti su mandato. E quindi c'è stata gente alle vallette, quindi al carcere del cittadino, fino a ieri, perché poi in realtà uno dei tre è stato messo ai domiciliari ieri sera, e gli altri due persone, una compagna e un compagno, invece sono ancora dentro. Poi vi spiego sta roba, che è particolare questa liberazione.
Sì.
Infatti i tre sono stati accusati, sono avvenuti durante un presidio a sorpresa di due mesi fa, di fine febbraio, in cui era successo una roba che succede molto spesso qui a Torino, che un recluso, per evitare di essere espulso, quando gli hanno detto guarda che si parte, è montato sui tetti della struttura sperando di perdere l'aereo. Ha avvertito fuori, quindi, come sapete, come c'è in altre città, c'è una rete molto fitta di solidari, per cui dopo insomma una mezz'oretta penso si è radunata un po' di gente sotto il circo per sostenerlo, e quindi c'è stato un saluto rumoroso, insomma le cose che si fanno al CIE spesso, anche improvvisamente, per sostenere anche queste piccole resistenze, queste piccole lotte. E c'era un giornalista che faceva le foto dietro un albero, e quindi c'è stato un litigio con questo giornalista, per cui poi ne è uscita una, e dei compagni poi immediatamente dopo sono stati poi fermati, alla polizia intervenuta in forza, inizialmente sono stati rilasciati, e poi tre persone, alcuni che erano stati già fermati quel giorno, altri che invece sul momento no, insomma dopo un po' di indagini hanno deciso di arrestare fare il mandato di cattura contro quattro persone, e tre le hanno prese con l'accusa di rapina, perché in questo parapiglia i giornalisti sono spariti gli occhiali, quindi adesso il giudice sostiene che qualcuno li ha rapinati.
Oddio.
Per non so, vivente, non so, poi perché uno debba rapinare gli occhiali a un giornalista. Tra l'altro questo qui ha avuto anche la furbizia estrema di, quando i compagni hanno cominciato a dire chi sei, perché ci stai fotografando e tutto il resto, di dire che il Torino Cronaca, che è un giornale che è notoriamente razzista, che dietro ha una parte consistente delle campagne securitarie, che pubblica tutte le facce, insomma, boh, e per cui ha appesantito la sua situazione in quel momento. E per cui sono scattati questi arresti, ma questi arresti sono stati fatti male perché se lo stesso giudice che ha ordinato l'arresto la settimana passata, già con l'interrogatorio di lunedì, poi ha deciso di metterlo ai domiciliari non più in carcere, la roba che non succede mai, perché di solito queste lì sono le decisioni del Tribunale della Libertà, è perché da quello po' che abbiamo visto sulle carte questo processo è stato costruito malissimo e questo giudice l'ha veramente distratto. E poi man mano che abbiamo i particolari li racconteremo, però sembra più che evidente che sia così. Non per lamentarsi della giustizia imprecisa,
no,
o robe di questo tipo che non è il nostro, però segnaliamo che dall'altra parte della barricata non solo sono stronzi, non solo sono i nemici di classe,
certo,
ma sono anche dei felloni, mettiamola così, degli incompetenti. Detto questo, gli altri sono ancora dentro e bisognerà aspettare il tribunale del riesame, che sarà la settimana prossima, non sappiamo ancora la data, e quindi sono alle vallette, a portare avanti le nostre cose, le nostre lotte anche dentro al carcere, diciamo così. E per cui tra le varie iniziative che abbiamo fatto e che vorremmo fare, c'è una presenza al CIE, perché volevamo andare a dire alla gente dentro, alcuni dei quali c'erano quando quel ragazzo mesi fa era salito sul tetto, poi ne sono saliti anche altri, e quindi quando poi fuori i compagni sono stati fermati, hanno incontrato giorni, eccetera, per raccontargli quello che è successo e il fatto che c'è della gente dentro. Quindi è una roba generica sulle resistenze al CIE, soltanto l'altro giorno un altro ha provato di evitare l'espulsione e della gente è andata a sostenerla, e ma è anche in solidarietà appunto con questi compagni.
Sì, diciamo che queste sono pratiche ormai usuali che stanno attuando i migranti per riuscire a non farsi deportare.
Sì, chiaramente il problema grosso è che sono pratiche che funzionano bene nei paesi in cui i tempi di detenzione sono lunghi, in cui perdendo un paio di aerei poi veramente ti liberano, qui è molto difficile perché hai un sacco di tempo per espenderti. Per cui anche un altro ragazzo che aveva resistito, non so se era proprio lui, perché sono talmente tanti ultimamente, poi dopo un paio di settimane con l'inganno sono riuscito a portarlo via. Però chiaramente è importante poi star dietro ad ogni resistenza, anche perché poi stanno dietro, capisci come funziona e quindi qual è la cosa utile che puoi fare tu, e magari dentro elaborano dei metodi più efficaci, insomma. Però diciamo che la caratteristica di Torino è il fatto che da tantissimi anni ormai alle lotte dentro corrisponde una presenza molto puntuale fuori, ed è una roba che funziona.
Sì, tanto è importantissima.
Tanto che sono uscite delle foto bellissime del CIE di Torino su un giornalaccio, le foto erano belle, e di meno di un mese fa è mozzicato dalle fiamme il CIE, mezzo chiuso, e la capienza è veramente ridotta ed è quasi completamente devastato a forza di tentativi di evasione che si trasformano in sommosse, incendi di camerate, gente che sale sui tetti e quindi poi succede casino. Quindi è uno dei vari CIE, come è successo in Emilia, che insomma è quasi mezzo chiuso perché è vissuto come è successo a Gradisca, no? In cui per un annetto forse durante i lavori di ristrutturazione potevano tenere dentro una ventina di persone, non di più, in sala mensa, perché le camerate erano distrutte. E poi sulla questione CIE, chiaramente il discorso che si porta avanti qui è anche quello sui quartieri, sul territorio, perché sono molto legati, no? Cioè, tante volte ci telefona qualcuno dal CIE che noi conosciamo già nei quartieri dove viviamo e che non ha i documenti, perché ci sono tanti senza documenti. Per cui in realtà la prima reazione che c'è stata agli arresti il giorno dopo è stato un corteo improvviso, cioè non annunciato, in cui comunque c'era un'ottantina di persone che ha girato il quartiere cacciando la polizia. E quindi per quell'oretta e mezza in cui girava il corteo le pattuglie scappavano, si sono potute avvicinare e scappavano, e quindi si è liberato, tra virgolette, ovviamente,
sì.
È una cosa di un'ora. E quello che è il territorio, dalla presenza opprimente della polizia, che poi quella che preleva la gente la porta nel CIE, quindi è anche una cosa più che degna. E tra l'altro questo in mezzo alla gente che non era mica preoccupata del fatto che la gente, che i poliziotti scappavano, anzi, l'ha presa bene.
No,
ovviamente in maniera omogenea fino a un certo punto, perché non c'erano più quartieri compatti che potevano esserci una volta, ma proprio per una questione urbanistica, è una cosa più frastagliata. Detto questo, però, è quella che si vive qui adesso, una situazione in cui ci sono delle situazioni di piazza in cui esattamente la stessa gente può parlare con le vecchiette da un lato a spiegargli, e a lato altri seguono le pattuglie e le pattuglie scappano, e non sembra neanche strano.
No, si può fare intervento in tanti modi.
Sì, ma è anche nello stesso momento, quindi dà l'idea anche di come quella resistenza sotterranea che è tipica, no, di alcuni stati del proletariato, però in maniera molto polverizzata, no, si possa anche coagulare in certi momenti e diventare una cosa più visibile, più organizzata, più riconosciuta e tutto il resto, e questo senza delle rotture grosse con il tessuto sociale, anzi assolutamente all'interno dei rapporti normali che ci sono poi tutti i giorni nel quartiere.
Beh, questa è sicuramente la cosa più importante.
Soltanto l'altro giorno, adesso c'è sui giornali, la sta menando tantissimo, questa mattina qua, l'altro giorno la Digos ha fermato delle compagne in malo modo per delle scritte, ma quello che abbiamo capito, l'ha presa proprio per il collo una di queste, però nel giro di poca gente è arrivato qualcuno che è riuscito a togliergliela dalle mani, e poi è arrivata troppo tardi in realtà. Adesso poi loro dicono di essere stati aggrediti da una quantità di persone, che non è vero, però poi dopo pochissimo è arrivato un bel po' di gente, e quindi adesso loro stanno dichiarando quartieri invivibili, violenza diffusa, gli anarchici hanno in mano i quartieri e tutte queste cose qui. Non è così, perché è una questione di resistenza anche sociale.
Sì, no? Perché comunque il CIE a Torino, diciamo che è molto visibile, differentemente, mentre qui a Roma, per esempio, è all'esterno del raccordo, nessuno lo vede, è totalmente isolato. Noi domenica andremo di nuovo lì sotto, però diciamo che là la visibilità è veramente limitata. quindi sì, questa sì, cosa crea anche tante difficoltà a comunicare con l'esterno, perché sì, anche quando, sai, quando una situazione non la vedono, le persone magari non la riescono neanche a comprendere bene.
Ma in realtà adesso, per dirla tutta, il Torino è in mezzo alla città e questo è un vantaggio enorme. Dal fatto però che in un pezzo di città molto diversa, da Porta Palazzo, da questa zona qui, da cui poi viene materialmente presa la gente senza documenti, e adesso i palazzi davanti al CIE, dopo aver protestato per un po' perché non lo volevano, ma poi con termini razzisti, la paura, ma se uno scappa viene a casa mia, se qua, adesso c'è una grandissima ostilità contro di noi, che protestiamo contro il CIE. No, ma perché? Perché il movimento in questi anni qui è andato sotto al CIE a luna di notte centinaia di volte, perché le rivolte sono rumorose e tutto il resto, quindi poi non è tutto oro.
Non è tutta rosa e fiori.
Il problema è molto questo nelle città, che c'è una segmentazione tale, no, di situazioni, di problemi, che è molto difficile che un pezzettino di città comprenda fino in fondo il problema dell'altro pezzettino di città. No, qui alla fine, in queste zone qui, c'è della gente che si vede fare un po' di tutto e non si lamenta, perché capisce bene o male, anche se non condivide tutto, il perché, il perfume, e fino nel contesto. In altri pezzi di città invece la gente si lamenta del rumore, delle cose piccole, che poi sono insignificanti rispetto al problema della detenzione, e tra l'altro in condizioni disumane, della gente senza documenti. Però è uno dei problemi che bisognerà affrontare, questo qui, di capire come mettere insieme i disagi di pezzi di città diverse, perché si riconoscono un po' fra di loro. Però è una roba che soprattutto sotto il cielo non funziona, siamo veramente degli esterni che andiamo lì. È vero che poi per ieri c'erano anche dei solidali, tante volte sono uscite foto sui giornali di gente dai palazzi a documentare la barbarie, insomma, del CIE, però altrettanto c'è la gente dei palazzi che non vorrebbe più vederci, perché ci lasciano dormire. Però alcuni disagi sono un po' inevitabili.
No, l'importante è continuare ad andare e soprattutto monitorare e coordinarsi con i migranti e le migranti che sono dentro. Sì. Anche a Modena c'è stata una battitura, una rivolta all'interno del CIE, no? L'altro giorno, quando l'altra settimana, il 7 aprile, tra l'altro era entrata proprio quel giorno una persona diabetica in una condizione di salute veramente precaria. Per cui, insomma, la situazione è abbastanza grave e quindi bisogna assolutamente continuare. Io ti ringrazio tanto e ricordiamo comunque l'appuntamento a Torino alle 6 per questo pomeriggio, ma sicuramente ci